Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo di accogliere la grazia di questo tempo pasquale che rinnova e può veramente approfondire la nostra fede, la nostra vita nella luce della risurrezione del Signore Gesù. Ne abbiamo bisogno noi, ne ha bisogno tutto il mondo.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti dal 35 al 39. Al mattino presto si alzò, quando era ancora buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni.
È di nuovo una sintesi dell'attività di Gesù, però aggiunge qualche elemento molto importante, raccontato come se fosse successo una volta, diciamo, ma ci sono altre notazioni nel Vangelo di Marco, per cui possiamo pensare che in realtà si tratta di una abitudine, di una norma, di una regola che Gesù segue. Ecco, vediamo insieme questi versetti.
Questa regola che Gesù segue a me è parsa la preghiera solitaria, perché è la prima volta che viene ricordata qui. Questa preghiera solitaria, notturna, in un luogo appartato. E come vorremmo sapere di più di questa preghiera solitaria del Signore, soprattutto quella notturna. E i sinottici ci tramandano alcune preghiere pubbliche che ha fatto il Signore a voce alta, con prima di tutto «Ti ringrazio, Signore, o Padre, perché hai nascosto queste cose ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». Poi la preghiera al Getsemani, la preghiera in croce, sulla croce, il perdono dei crocifissori. E a queste preghiere certo Gesù si atteneva alla pratica quotidiana dello Shema due volte al giorno, poi quella del pomeriggio, però ecco, gran parte di queste preghiere del Signore invece è occupata da intercessioni che verso il Padre ci indica quale potevano essere, insomma, ci dà anche un indirizzo. Gesù la prima notte, prima di chiamare i discepoli, prega questa lunga nottata di preghiera. Prega sui bambini benedicendo per annunciare il primo annuncio della passione. E prega per Pietro, dice: «Ho pregato per te». Quindi che sono suppliche al Padre, ecco, e questo mi è piaciuto molto. Giovanni 17, ecco, ci sono queste preghiere che la tradizione è salda su questa indicazione del Signore che prega solitario nella notte. Mi è piaciuto molto questa volta. Non offre soltanto come si prega, ma mi pare che agli apostoli, quando hanno chiesto: Signore, ma insegnaci a pregare, perché evidentemente appunto sapevano di questa preghiera solitaria, e il Signore dà una preghiera nuova, il Padre Nostro. Credo che sia proprio questo l'apice, perché in effetti il modello di questa nostra preghiera è Gesù stesso, che ci mette nella figliolanza del Padre.
In questo "tutti ti cercano" sembra quasi un richiamo di Pietro e degli altri apostoli anche, che si erano messi appunto alla sua ricerca e che vogliono riportarlo lì dove aveva guarito tanti malati. E invece in questo invito di Gesù ad andare altrove si comprende che non è la guarigione dei malati la cosa principale, ma è l'annuncio che lui deve fare nelle sinagoghe, cioè quell'annuncio che era stato fatto prima nella casa, davanti alla porta di una casa privata, ritorna ad essere invece adesso nelle sinagoghe.
E la preghiera di Gesù in Marco ha tre soli momenti. Qui, al capitolo 6, 46, dopo la prima moltiplicazione dei pani, e la preghiera al Getsemani. Quindi questa preghiera di Gesù è un momento importante, secondo me, perché definisce e pone i presupposti per la missione di Gesù, che è appena iniziata e che poi si inizierà appunto dicendo: andò a predicare nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea. Perché lui dice espressamente: andiamo altrove, non riportatemi all'ovile. Voi mi avete inseguito, cioè è stato inseguito. Ecco, quindi c'è la contrapposizione tra due volontà. Simone e quelli che erano con lui lo inseguirono. Ecco. E lui dice: no, io devo predicare nelle sinagoghe, devo andare dovunque. Ecco.
La giornata di Cafarnaum, così viene chiamata anche in alcuni casi, raggruppa alcuni atti caratteristici, secondo Marco, delle prime manifestazioni di Gesù. Evangelista ci presenta qui soltanto un esempio tipico dell'operosità di Gesù e della sua attività davanti alla gente della Galilea. Al versetto 43 Gesù spiega la sua partenza da Cafarnaum, citando una missione che ha ricevuto da Dio. Infatti, al versetto 43 Gesù spiega la sua partenza, appunto, e al versetto 18 di questo capitolo Gesù evoca la sua consacrazione profetica che egli ha ricevuto tramite lo Spirito, naturalmente, che è sceso su di lui, naturalmente, nel fiume Giordano durante il battesimo. E diciamo di questa vocazione ne fa la sorgente del suo messaggio e della sua azione di salvezza. Marco si pone a questo punto anche una domanda: e perché Gesù ha voluto essere un messia nascosto di fronte ai grandi portenti, alle persone miracolate che lo avrebbero voluto acclamare messia e salvatore? In realtà Gesù vuole soltanto svelare progressivamente il mistero della sua persona e poi presentare in particolare il mistero della croce, che sarà l'ultima tappa del suo cammino.
Questo inizio che dà un orario, che ci fa capire un po' in quale orario Gesù si poteva alzare per la preghiera, fa pensare al che intanto pregava probabilmente con dei salmi. Infatti c'è nel Salmo 108, il versetto 3, dice «Svegliatevi, arpe e cetra, voglio svegliare l'aurora». Ecco, il Signore prima dell'aurora va in un luogo deserto, in un luogo solitario per pregare, e fa pensare a questo orario e che la sua preghiera era centrata forse sui salmi, e questi salmi lo aiutavano a prendere contatto con Dio. E poi c'è questa cosa di Simone, che fin dall'inizio ha un ruolo di leader. Quando lui fa una cosa, anche gli altri lo seguono. Si capisce che ha questa funzione nel gruppo dei discepoli, e lo cercano. E lo cercano fino a trovarlo, e poi il Signore non li sgrida per questo, ma dice andiamocene a quella che è questa missione di andare di villaggio in villaggio. Anche questa è una parola che è evocativa, evoca il Cantico dei Cantici, andiamo nei villaggi. Ecco, secondo me lui si muove con la Chiesa, con questa comunità che ha formato, e insieme danno questo grande annuncio, partendo dalle sinagoghe, scacciando i demoni. È davvero un'aurora di creativa, nel quale pare proprio che ci sia una nuova creazione che si sta alzando nel cielo, una nuova aurora.
Gesù, lo abbiamo visto, con tre attività fondamentali: l'insegnamento con autorità, la cacciata dei demoni con autorità e la preghiera al Padre. Anch'io mi sono chiesta che cos'è questa preghiera, ma chiaramente per aderire alla volontà del Padre doveva anche lui mettersi in relazione con il Padre nella preghiera. E la sua attività era, si può dire, indefessa, perché la sera dopo il tramonto, avevamo letto, gli portavano tutti i malati, gli indemoniati, e al mattino presto si alzava quando era ancora buio per pregare. Questa cosa dà un esempio anche di vita, che naturalmente non è la mia. E la sua è come se si stesse presentando con tutte le sue caratteristiche, e soprattutto quella di essere venuto per combattere il male, per combattere la malattia e il demonio che è a capo di tutto. E quando lo cercano per i miracoli, naturalmente la gente lo cercava soprattutto per quello, lui va poi a portare la sua parola e la sua autorità contro i demoni in altre zone, perché lui era per tutto, nessuno poteva appropriarsene.
Così mi ha fermato, sì, appunto un po' un brano molto, come dire, riassuntivo, sintetico. Comunque dice, quando al versetto 38 dice: per questo infatti sono venuto, o sono uscito, letteralmente. E poi mi aveva, appunto, in relazione a questo, mi aveva colpito che in questo primo capitolo di Marco ricorre molte volte il termine annuncio, annunciare, predicare, viene tradotto bandire. Al versetto 38 dice: andiamo altrove, nei villaggi vicini, affinché io appunto annunci, predichi anche là, per questo sono venuto. Allora questo annuncio è quello che appunto avevamo visto ai versetti 14 e 15. Versetto 14 diceva che Gesù andò alla Galilea annunciando, predicando il Vangelo di Dio, e poi al versetto 15 diceva il contenuto essenziale, cioè appunto l'annuncio del regno. Allora poi appunto mi aveva colpito l'altra cosa, che accanto a questo, come dice il versetto 39, dice: venne ad annunciare nelle loro sinagoghe, oppure in tutta la Galilea, scacciando i demoni, annunciando e scacciando i demoni. Cioè io poi controllando appunto nel Vangelo, la stessa espressione è usata quando istituisce i dodici, che da loro la missione appunto di annunciare e di scacciare i demoni. Allora, se annunciare il Vangelo e scacciare i demoni, mi veniva da pensare che appunto l'annunciare il Vangelo è veramente un'azione esorcistica, cioè è il Vangelo, che è l'annuncio del Vangelo, che scaccia i demoni. E, sì, mi sembra che poi nel racconto delle varie guarigioni questo emerga, cioè che, come dire, non sono due azioni separate, per così dire, no? Ma strettamente unite, cioè che l'annuncio del Vangelo veramente esorcizza i demoni.
Quando io sono entrata in comunità, cioè diciamo negli anni Ottanta, ancora noi sottolineavamo molto il fatto che Gesù, insomma, conosce tutto, aveva una continua visione beatifica del Padre, mentre negli ultimi anni, anche perché la teologia della Chiesa è evoluta in questo, si ammette, anzi si sottolinea quasi di più il fatto della consapevolezza di Gesù sulla sua figliolanza e la sua messianicità, che è andata crescendo. Allora io mi chiedo se questa fuga e questa preghiera, mi è venuto da pensare così, non sia anche un suo stupore e anche un suo timore per le potenze che ha e per il successo che ha. Cioè, intanto si dice che il rimprovero a Satana: taci, esci da quell'uomo, e poi anche il fatto che non permette ai demoni di parlare perché lo conoscevano, non è una finta. Cioè lui scappa davanti a questo successo, sembra proprio che sia una fuga. E il senso della preghiera mi sembrava che potesse essere anche questo, una meditazione e un approfondimento su quello che è la sua missione, anche le parti della sua missione che nella sua umanità, se potremmo dire, lui viene scoprendo, lui viene approfondendo anche attraverso la sua preghiera al Padre.
Sì, pensavo adesso, mi sembra che anche questo testo approfondisce la figura di Gesù come un messia spirituale. Si sottolinea essenzialmente l'annuncio del regno, e con la dimensione profetica di questo annuncio, Gesù interpreta le scritture come un profeta e dice il regno sta per rivelarsi e poi caccia i demoni, che è l'attività, di nuovo viene sottolineata questa attività, sicché per come ci presenta questi fino adesso queste, ci presenta la figura di Gesù come impegnato in una lotta contro quel nemico che è il demonio, che sono i demoni, non ci sono altre dimensioni di altro genere qui, mi sembra che sia che corrisponda effettivamente alla, ecco, all'attività di Gesù, alla sua figura storica. E mi chiedo appunto, e non è facile qui, ci sono tutte le cose che avete detto, sembra anche a me, ecco, cosa voglia suggerire, cosa voglia dire Marco raccontando così brevemente. Mi sembra che ci siano due punti di tensione qui, no? Cioè prima ha detto che c'è un grande successo, tutta la città, ecco, tutti lo cercano, e anche i discepoli quando lo trovano dicono tutti ti cercano, e Gesù ha bisogno di capire cosa fare, ha bisogno di vedere cosa deve fare, ecco, e per questo si ritira in preghiera senza neanche dirlo ai discepoli, ha bisogno di un tempo suo, di un suo isolamento. E le conseguenze, mi sembra, di questa, forse vuol dire così, non sono sicuro, ma dico, le conseguenze di questa, ecco, preghiera, di questa solitudine di Gesù. In un certo senso Gesù ha bisogno, naturalmente lui ha scelto, non vive nel deserto, non è come Giovanni Battista, anche se anche da Giovanni Battista andavano le folle, non vive come a Qumran, in un monastero, diciamo, non è un monastero un po' particolare, ma... E Gesù fa un'attività diversa, ma sembra che si porti dietro il deserto, in un luogo deserto, ha assolutamente bisogno di questo. A me sembra che possa essere questa sottolineatura, che forse Marco intende anche come una norma abituale che Gesù segue. Più avanti, al capitolo 3, versetto 20, si dice, ci sono queste notazioni un po' sparse in Marco, si dice che non avevano neppure il tempo di mangiare, per l'andare e venire, non avevano neppure il tempo di mangiare. Cioè, l'impressione è che Marco voglia, con una pennellata, sottolineare l'attivismo, diciamo, la capacità così forte di attrazione che ha Gesù, e invece che Gesù in un certo senso, ecco, ha assolutamente bisogno del deserto, e penso forse suggerisce proprio per scegliere, per andare. Difatti il risultato poi di questo, l'avete già sottolineato, è questa tensione, tutti ti cercano, devi venire, e Gesù dice no, andiamo altrove, perché io sono venuto per questo, senza disprezzare il resto che fa, le guarigioni, eccetera, non mi pare che ci sia, anche questo è una dimensione molto importante della sua, però io sono venuto per questo, mi pare molto sottolineato con questa formula che indica la sostanza della sua missione e che troviamo con contenuti naturalmente diversi, eccetera, troviamo anche più avanti. Non sono venuto per essere servito, ma per servire, dare. Quando dice non sono venuto, indica la sostanza della sua missione, che qui è per l'annuncio e per la lotta, diciamo, che è il segno fondamentale della sua missione, la lotta contro il demonio. Ecco, l'esempio di Gesù è un incoraggiamento per tutti i suoi discepoli, diciamo ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché sempre più convintamente annunci il Vangelo del Regno di Dio al mondo, perché questa è la sua missione, ne sia sempre più convinta in ogni suo membro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh
Signore. Preghiamo il Signore perché faccia crescere in noi uno spirito di preghiera vera e profonda, autentica, perché come ci dice il Vangelo, possiamo porci di fronte a Dio in un rapporto vero e autentico. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per quanti aspettano, attendono dalla Chiesa, dai discepoli di Gesù, l'annuncio del Vangelo. Il Signore li custodisca e mandi il suo Spirito, perché questo annuncio apra i loro cuori. Preghiamo.
Per mio padre, nell'anniversario della sua morte, mio babbo si chiamava Mario ed è morto, allora era la Domenica delle Palme, dopo i vespri, i primi vespri della Domenica delle Palme, nel 2000. Preghiamo per lui.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo per le giovani generazioni, perché i governanti, i nostri governanti, tutti i governanti, possano guardare ai bambini, ai più giovani, e chiediamo per loro senno. Preghiamo.
Preghiamo per tutto il mondo della sanità, per i medici, infermieri e per gli operatori, e per Gaza, per i luoghi dove è stato distrutto la possibilità di avere cure, per chi muore sotto le bombe. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ancora una preghiera per la pace, in questo momento così sempre più pericoloso, sempre più azzardato, per la reazione che hanno avuto in Europa, che fa pensare, e anche perché proprio ci sia come un esorcismo, visto che la preghiera di Gesù è contro il demonio e certamente è lui che ispira tutta questa violenza, questo orrore. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i parroci e in particolare per Don Tommaso, che è molto rivolto verso i giovani e sta instaurando con loro un bel dialogo, e anche per noi anziani che lo sosteniamo senza intralciarlo con le nostre antiche idee. Preghiamo.
Sì, in questo senso anche per i ragazzi che abbiamo portato noi ai sacramenti, perché insomma ci piacerebbe che fossero integrati e orientati anche a inserirsi insieme ai giovani di Monteveglio, oltre a mantenere un rapporto anche con noi, però potessero avere anche altri compagni numerosi nella loro strada. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i morti, le vittime dei conflitti, le famiglie più disperate nel dolore, nei luoghi di conflitto soprattutto. Continuiamo a offrire l'Eucarestia anche alla luce del Vangelo come un vero esorcismo, perché il Signore disperda i demoni della guerra. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.